State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
Non ho abbassato il volume delle cuffie e su Galeazzi mi sono strappato qualche cavetto lì dentro, insomma,
qualche pelo dell'orecchio,
ma anche qualcosa di più. Comunque, sport, settima giornata di Serie A, prima della pausa c'è una squadra sola al comando, non si vedeva quella squadra da un po' di tempo. Stecca il Milan, ma anche un po' la Juventus si fa raggiungere sul filo di lana. Calcio, poi ci sarà un po' di rugby, NRL, un po' di forse moto, tennis, ping pong, qualcosa di cui parlare assieme al nostro Dario Castaldo, che intanto salutiamo. Ciao Dario, buongiorno.
Buongiorno a te Andrea, ben ritrovato, quanto tempo,
Davvero, quando è? 6 ore che non ci vedevamo. Sì. Comunque partiamo dai numeri, cosa ci ha detto questa settima giornata?
Ci ha detto che prima della sosta il Napoli non soltanto si è confermato in testa alla classifica, ma ha anche allungato in virtù del pari interno della Juventus contro il Cagliari. Vediamoli intanto i risultati di questa settima giornata di Serie A, che si è aperta con la sfida del Maradona vinta dal Napoli sul Como per 3-1, poi derby veneto all'Hellas 2-1 sul Venezia, quindi Udinese-Lecce 1-0, Atalanta-Genoa 5-1, Inter-Torino 3-2, nella domenica italiana Juventus-Cagliari 1-1, Lazio-Empoli 2-1, Bologna-Parma, derby emiliano finito sullo 0-0, 1-1 tra Monza e Roma, e poco fa la Fiorentina ha battuto il Milan per 2-1, per una classifica che sarà così cristallizzata per un paio di settimane, che vede Napoli in testa quota 16 punti, poi Inter 14, Juventus, Lazio, Udinese 13, Milan e Torino 11, Atalanta, Roma, Empoli e Fiorentina 10 punti, Verona 9 e Bologna e Como 8. A quota 6 punti Parma e Cagliari, a 5 Lecce e Genoa, chiudono a quota 4 Monza e Venezia.
Dunque, iniziamo dall'analisi e partiamo ovviamente dalla capolista. Prima Antonio Conte diceva che sì, siamo forti, ma il fatto che non facciamo le coppe vuol dire che non siamo forti come gli altri. Ora, insomma, è primo da solo. Cosa si dice in casa partenopea?
Beh, che lui personalmente è su di giri per questa vittoria, arrivata non senza qualche difficoltà, nonostante una delle più belle sorprese di questo inizio campionato, Scott McTominay, il 27enne ex Manchester United, avesse aperto le marcature nel primo minuto di gioco contro Ilariani, che poi dopo un buon primo tempo con uno splendido palo di Nico Paz avevano trovato anche il pareggio con Strefezza con un tiro da fuori. Poi nella ripresa gradualmente il Napoli ha ripreso il controllo della situazione, ha trasformato un rigore con Lukaku prima che lo stesso Lukaku servisse a Neres nel finale l'assist per il definitivo 3-1. Come detto, Napoli a quota 16, una quota che, ha detto Antonio Conte, se me l'avessero riferita qualche tempo fa ci avrei messo non una ma più di una firma sopra. Antonio Conte che arriva dunque primo alla sosta nonostante la sconfitta al debutto contro il Verona, e proprio per questo un Antonio Conte che ha anche ammesso di essere piuttosto umorale e non facile da trattare quando le cose non vanno bene sportivamente, parlo umanamente, quindi in famiglia, e l'ho fatto anche con questo suo tono, no? Di chi sembra inalato un po' quel gas. Sì, ascoltiamo.
Chi mi conosce sa benissimo anche che prima della pausa per me diventa veramente vitale, anche chi mi sta intorno, alla famiglia, riuscire a fare la pausa con una bella, con una vittoria, altrimenti sono 2 settimane un po' di alti e bassi, quindi essere riusciti a portare a casa un'altra vittoria, aver messo comunque nella nostra classifica 16 punti, ci deve far continuare e capire che il lavoro che stiamo facendo, la strada che abbiamo intrapresa è quella giusta. 16 punti dopo 7 giornate, me l'avessero chiesto 3 mesi fa, sicuramente ne avrei messo più di una firma, ecco, come situazione.
Mi immagino tra l'altro Casa Conte, poi qualcuno a Fabregas, per favore, guarda, ti faccio un po' ritorno se ne parla, ma prima della sosta davvero, rigorino qualcosa facciamo, perché sennò sono 2 settimane all'inferno qui in casa.
E invece ci sarà aria così esilarante a Casa Conte per le prossime 2 settimane almeno. Parlavi del rigorino, c'è tornato un pochino Cesc Fabregas sul rigore assegnato al Napoli, che ha cambiato il volto del secondo tempo della partita del Maradona, e l'allenatore spagnolo del Como lo ha fatto poi sottolineando che i suoi pagano il fatto di non essere furbi e di essere troppo buoni. Ascoltiamo.
Manca un po' di cattiveria, siamo ragazzi giovani, siamo troppo buone, nella mia opinione, dobbiamo essere un po' più, come si dice in Italia, furbi, di capire certo momento di partita, di come gestirlo. Però in linea generale penso che siamo dentro la strada giusta.
È troppo buoni, bisogna vedere dalle prospettive. Forse a Casa Conte invece hanno detto che sono proprio buoni, il giusto per far passare 2 settimane. Insomma, Como che comunque conferma quanto di buono è stato detto della squadra lariana in queste settimane. Si era iniziato con l'infortunio di Varane, dopo quanto? 3 secondi di gioco, tutto sembrava fosse una bolla, invece giocano bene, hanno vinto a Bergamo, hanno messo in difficoltà la capolista al Napoli. Mentre a proposito di difficoltà, mi viene da pensare, non so come all'Inter, perché?
Perché veniva da una settimana complicatissima, la società, la squadra, il club, l'ambiente nerazzurro. Nonostante questo è arrivata una vittoria, scaccia potenziale crisi in campionato, dove ancora è aperta la ferita del derby, dove l'Inter deve inseguire dopo un campionato quale aveva guardato tutti dall'alto verso il basso contro il Torino. La situazione si è messa subito in discesa per l'espulsione di Maripan, e la partita sarebbe potuta essere chiusa molto prima, visto che nel giro di 10 minuti Marcus Thuram ha trovato il gol dell'1-2, e invece Zapata, che poi si è infortunato anche abbastanza seriamente, ha riaperto la sfida immediatamente al 36esimo del primo tempo. Quindi squadra a riposo con l'Inter in vantaggio 2-1 e in superiorità numerica. Quindi è arrivato il 7° sigillo stagionale di Marcus Thuram in campionato, e anche così però l'Inter non è riuscita a chiudere la sfida, che anzi Vlahovic ha riaperto con calcio di rigore nel finale. Insomma, alla fine Inter 3 Torino 2, con l'Inter che è lì e seconda in classifica, ma a differenza del passato ha una difesa che fa un po' acqua da tutte le parti. Non si è parlato delle grandi polemiche, per quanto emerso in settimana nell'inchiesta della Procura di Milano sui rapporti tra il club e la tifoseria organizzata. C'è stata una presa di posizione da parte del pubblico, in particolare della stessa curva nord di San Siro. Viceversa, Simone Inzaghi si è concentrato sui problemi della difesa della sua squadra.
Sia Udine che oggi, probabilmente il 3-2 risultato finale non rispecchia quello che è stato in campo, però in questo momento paghiamo e si vede che non basta quello che stiamo facendo, dobbiamo fare ancora di più, ma parlo di tutta l'Inter, non solo dei difensori.
Ovviamente questa è una sorta di leitmotiv, una volta passata questa verità nello spogliatoio è stata un po' assunta, digerita da tutti quanti, a partire anche dal protagonista della sfida di San Siro, quello che si è portato il pallone a casa, Marcus Thuram, che ha anche parlato appunto da leader, spiegando che è anche una questione di organizzazione di gioco e che riguarda anche gli attaccanti, se la difesa ha incassato 9 gol nelle prime 7 partite.
No, è anche colpa degli attaccanti, colpa della squadra. I gol subiti non sono solo i difensori o il portiere, siamo 11 giocatori dell'Inter sul campo, e non prendere gol è il lavoro di 11 giocatori. È vero che prendiamo più gol che l'anno scorso, è qualcosa che proveremo a rettificare nelle partite che arrivano.
Rettificare addirittura.
Sì, strano, perché effettivamente nella flash interview aveva dimostrato un italiano ancora un po' zoppicante, Marcus Thuram invece poi davanti alle telecamere è sembrato molto più sciolto. Dall'altra parte il Torino, non più tardi di 9 giorni fa, era ancora in testa alla classifica, ha incassato 2 sconfitte consecutive, questa però se non altro al sapore agrodolce della reazione di gioco e anche emotiva all'inferiorità numerica, al doppio vantaggio dell'Inter. Ascoltiamo al riguardo il centrocampista granata, il toscano Samuele Ricci.
Noi ci abbiamo provato tutti, anche chi è entrato ha risposto bene e questo insomma è anche sintomo di gruppo, di coesione, siamo tutti uniti e adesso magari è un momento un po' si può chiamare di difficoltà perché non vengono risultati, però bisogna andare avanti perché secondo me come squadra abbiamo dei valori importanti.
Mi verrebbe da dire se la Torino Granata piange, ma la Torino è Granata, quindi se il Torino piange sicuramente la vecchia signora non se la ride, anzi per due motivi, primo il pareggio proprio all'ultimo e poi il primo gol incassato in campionato.
Sì, primo gol incassato in una partita che sembrava chiusa in casa contro il Cagliari con il rigore trasformato da Vlahovic dopo un quarto d'ora. Vlahovic ha avuto almeno altre due occasioni, una nitidissima nel secondo tempo per chiudere la partita, chiaramente nessuno ha poi rigirato il coltello nella piaga del serbo che è protagonista di un grandissimo autunno, però nel finale è arrivato il rigore assegnato per un fallo, un intervento di Douglas Luiz che è trasformato benissimo da Marin per il pareggio del Cagliari. Poi nel finale è successo di tutto perché è stato espulso Conceição per presunta simulazione e addirittura con un recupero infinito c'è stato il tempo per due legni uno per parte, quindi la partita ha riservato comunque emozioni ben oltre il 90esimo proprio sull'espulsione di Conceição, sulla circostanza che ha portato la Juventus a reclamare un calcio di rigore che non soltanto non è stato concesso ma ha portato appunto all'espulsione del portoghese. Ascoltiamo come Thiago Motta spieghi che questo episodio rappresenta un precedente perché l'arbitro Marinelli non ha avuto dubbi, non ha voluto neanche rivedere l'azione, è andato subito con il cartellino giallo poi a cacciare fuori dal campo con Conceição. Ascoltiamo.
Da lontano è più difficile da vedere, lui era più vicino, ha visto simulazione e ripeto, senza interpretare se sì o no, non c'è interpretazione, o c'è simulazione o non c'è simulazione. Lui ha visto simulazione e giustamente ha ammonito il giocatore. Il mio giocatore è stato ammonito giustamente perché la simulazione non va fatta. È chiaro che dopo le ho detto adesso si deve fare sempre, non ogni tanto sì, ogni tanto no, perché sennò diventa un problema. Perché il problema è che fa male al nostro calcio. Il grande problema è che fa male al nostro calcio. Conceição è un ragazzo fantastico, è un ragazzo onesto, è un ragazzo che si allena e con un atteggiamento incredibile. Gli serve anche come una situazione per migliorare, perché se lui ha cercato di simulare, giustamente è fallo e è rosso, o giallo rosso.
Ci piaceva, dai.
Sì, però è vero anche che insomma, una di quelle domande a cui risposta è impossibile perché sì, facciamolo sempre, sì, anche no, nel senso è vero, però poi dipende dalla circostanza, sì, dalla valutazione dell'arbitro, eccetera.
C'è una zona grigia nelle simulazioni. In questo caso, Conceição precipita a terra lasciandosi andare con entrambe le gambe, nonostante ci sia una mano sulla schiena, sulla spalla da parte del difensore del Cagliari.
Spiegherebbe,
però crollo, sì, diciamo che il tocco sicuramente c'è stato, ma altrettanto sicuramente non sufficiente per giustificare quel tipo di caduta, quindi una zona grigia nei casi di contatti in area e delle presunte simulazioni resta. Questa, per quanto ci fosse un grigino proprio appena appena accennato, non abbastanza da giustificare una critica nei confronti della decisione dell'arbitro.
Esatto, tocco delicato, invece tanto delicato non è andato Pedro in questi ultimi giorni, che con due barboge urticanti insomma ha portato due vittorie alla Lazio di Baroni, che stupisce ogni domenica di più.
Sì, nonostante Tati Castellanos abbia fallito un calcio di rigore, non abbia sfruttato un paio di occasioni, nonostante un ottimo Empoli fosse passato in vantaggio per primo allo Stadio Olimpico contro i biancocelesti con Esposito, che aveva anche approfittato di una mezza scivolata del portiere della Lazio Provedel, Lazio che non ha tentennato nato subito prima dell'intervallo, ha trovato il pareggio con Zaccagni, ma da sottolineare la grandissima azione sulla fascia di Nuno Tavares, che si sta mostrando secondo qualcuno come miglior esterno del campionato e come uno dei migliori assist man della Serie A. Lazio che non si è fermata lì, perché poi nella ripresa, nonostante il rigore fallito da Castellanos, come detto a 6 minuti dal termine con Pedro, si è aggiudicata i 3 punti che proiettano i biancocelesti nelle zone alte della classifica, al terzo posto a fianco della Juventus. C'è un componente fondamentale che è quella del rapporto tra squadra e tifosi, lo ha sottolineato l'allenatore della Lazio Marco Baroni.
La squadra ha voluto, ha cercato, ha portato in campo voglia, determinazione, sentimento, questo è quello che io voglio, questo è quello che la squadra deve trasferire alla gente, a questo stadio meraviglioso, ai nostri tifosi, ci deve essere questo transfer. Io tocco spesso questo tasto con loro, perché poi da lì si può creare un gruppo importante, vincente.
Insomma, trasferire le emozioni dai giocatori alla tifoseria per una Lazio che, appunto, come hai detto, aggancia la Juventus e l'Udinese, mentre chi perde un po' l'appuntamento con i tre punti è il Milan. Ne parleremo tra poco, dopo la pubblicità. .50 riprendiamo la cronaca della settima giornata di Serie A insieme a Dario Castaldo. Eravamo rimasti sempre nei piani alti della classifica, dai quali è stato sfrattato momentaneamente il Milan.
Sì, paradossalmente l'effetto derby non si è visto né in Champions né più di tanto in campionato. A Firenze è successo di tutto: 3 gol, 3 rigori sbagliati, 2 cartellini rossi. Alla fine l'ha spuntata la formazione di Raffaele Palladino, a sua volta espulso, 2-1 con reti dell'ex Adli e di Gudmundsson dopo il momentaneo pareggio di Pulisic. Ascoltiamo per cominciare le parole dell'allenatore del Milan, Paolo Fonseca, che si lamenta non tanto dei rigori assegnati nella circostanza, ma in generale dal metro di giudizio degli arbitri italiani, particolarmente evidente in questo fine settimana.
Onestamente, non mi piace molto di parlare di arbitraggio, ma questo non è calcio. Questo non è calcio. Per me, che io amo il calcio, calcio a contatto, ma il contatto non deve sempre essere sufficiente per fare di rigore. Quanti rigori abbiamo guardato queste partite di questo fine settimana? Semplici tocchi e rigore. Per me, e non mi piace questo. E dopo questo diventa problema nella partita, perché sono tutti nervosi, l'arbitro è nervoso, ha constatazione. Questo non è circo, questo è calcio. Questo è calcio, dobbiamo rispettare il calcio. E per me questo non è niente. Questo non è, ma io non sto parlando dei rigori che hanno fatto contro noi, sto parlando anche dei rigori che sono dati a noi. Non mi piace questo, non mi piace, perché dopo questo influenza tutti. Quanti rigori abbiamo avuto in Serie A questo fine settimana? Quanti?
Sul cambio di designato del calciare rigore?
Ovviamente che non sono, ho già detto ai giocatori che questo non può succedere mai più, perché il giocatore che deve marcare il rigore è Cristian, e sono incazzato con questo, è chiaro che sono.
E queste erano le parole di Paolo Fonseca, che si è anche lamentato per l'autogestione che ha portato i calciatori del Milan a non far battere i calci di rigore a Pulisic. E per ricostruire la partita del Franchi ascoltiamo le 3 reti che hanno determinato il successo della Viola sul Milan per 2-1 nel racconto di DAZN a cura di Ricky Buscaglia.
Adli, salta Pulisic con grande facilità. Adli! Il gol dell'ex! Chiede scusa Adli al suo passato, ma ha realizzato una rete bellissima, mandando il pallone a dare un bacio alla faccia interna del palo. Hernandez, stop e cross. Pulisic! Nel momento di difficoltà del Milan sbuca ancora il bomber rosso-nero. 5° in campionato per Pulisic, non dal dischetto, ma su azione. 1-1. Ken per Gudmundsson. Gudmundsson rimette avanti la Fiorentina con una fiammata sulla combinazione con Moise e Ken. Eccoli qui i 2 attaccanti che fanno sognare Firenze.
E anche il portiere che fa sognare Firenze, perché insomma 2 acquistoni, De Gea e Gudmundsson, a questo, e anche Ken, direi, no? Per ora campagna acquisti davanti,
sì, Ken non proprio,
però
non,
in Europa qualche
non proprio
golletto.
Letale, no, diciamo,
non letale, direi di
continua
no.
A non essere freddissimo sotto porta l'ex Juventus, ma tanto 3 punti molto molto pesanti per la Fiorentina. Prima dicevamo che il gruppo delle terze è tornato all'Udinese grazie a questa vittoria nell'anticipo contro il Lecce, vittoria maturata soprattutto soprattutto nel secondo tempo, dopo un buon primo dei salentini, nella ripresa l'Udinese tante occasioni ha avuto, ma ha avuto bisogno di un calcio piazzato realizzato in maniera favolosa dal giocatore britannico, che però gioca per la nazionale zimbabwiana, Zemura. E insomma, sulla risposta dei suoi, che sono tornati a vincere in casa, ascoltiamo le parole del tecnico dei friulani, Kostas Runjajić.
È una partita in casa, era importante portare a casa dei punti, perciò sono molto soddisfatto. Abbiamo mostrato una buona qualità, abbiamo mostrato che qui da noi siamo diventati una squadra molto spiacevole a giocarci contro. Il nostro obiettivo è essere così e giocare ancora meglio. Non sono stato soddisfatto oggi della prima frazione di gioco, perciò ho parlato con i ragazzi nello spogliatoio e i ragazzi hanno agito in maniera buona nel secondo tempo, in quanto abbiamo vinto appunto grazie a una punizione.
Oh, ha cambiato, a parte timbro di voce, poi l'italiano in una settimana cosa ha fatto?
Certo, ha detto spiacevole, cioè, siamo diventati insomma, spiacevoli, insomma, però a parte
il pelo nell'uovo, insomma,
vabbè, questo era il traduttore simultaneo di Kostas Runjajić, allenatore dell'Udinese.
Non ha bisogno di traduttore invece Giampiero Gasperini, che sventola la manita a un grifone un po' floscio, direi.
Sì, partita tra tanti ex, Gasperini è uno di questi, un altro il portiere del Genoa, Gollini, non sempre impeccabile, un altro è Matteo Retegui, l'attaccante dell'Atalanta, arrivato a Bergamo dopo l'infortunio di Scamacca, e che nelle prime giornate di campionato, nelle prime sette giornate di campionato, ha già messo a segno 7 gol in Serie A, tanti quanti ne aveva realizzati in tutta la scorsa stagione proprio con la maglia del Genoa. Quindi neanche a dirlo, c'è la mano di Giampiero Gasperini in questa crescita dell'attaccante della nazionale, a segno come detto 3 volte, poi c'è stato Ederson, il classico tiro da fuori, e De Ron con una specie di volée che lui ha ironizzato dicendo che ricordava in qualche modo
di Van Basten agli europei,
no, no, quella di Zidane nella finale di Champions contro il Bayer Leverkusen. Il Real è molto, diciamo, su palla che arriva un po' a campanile con questo tiro al volo da fuori, ma le similitudini finivano lì. Ma intanto ascoltiamo Giampiero Gasperini sull'esplosione di Matteo Retegui e in generale sul rendimento del suo attacco.
Vabbè, questo l'abbiamo scoperto da quasi subito, appena arrivato, con la differenza che adesso, soprattutto oggi, è stato molto, molto preciso, partecipe anche nel gioco, punto di riferimento importante per gli altri due attaccanti. È chiaro che quando in attacco hai questa qualità e questa capacità di giocare di reparto come hanno avuto oggi Lokman, De Ketelaer e lui, alzi esponenzialmente la pericolosità e la capacità di fare i gol. Le azioni sono state spesso di qualità. È chiaro che se riusciamo anche a fare reparto, lui riesce a fare reparto come è successo particolarmente bene oggi, noi diventiamo più forti.
Giampiero Gasperini sulla vittoria per 5-1 della sua Atalanta contro un Genoa sempre più dimesso. Siamo questi, ha detto un po' rassegnato alla fine Alberto Girardino, allenatore del Grifone, che è stato confermato dopo un lungo conciliabolo al termine del match negli spogliatoi del Gavi Stadium di Bergamo. Ascoltiamolo, l'allenatore del Genoa.
La squadra in questo momento, quello che può dare è questo. E noi stiamo dando il massimo di quello che possiamo dare in questo momento. Quindi lo so che è pochissimo, lo so che è poco, e la realtà è questa, lo so che è poco, ma è il massimo che possiamo dare in questo momento. Nel dare poco, però ci sono atteggiamenti, ci sono disattenzioni, ci sono errori dei singoli, ci sono errori della squadra che dobbiamo evitare. In questo momento questa è la chiave.
Questa è la chiave. Passiamo adesso al derby dell'Emilia. No, passiamo al derby Veneto, sì. Venezia-Verona. Ho letto Zanetti, poi italiano c'è Zanetti prima.
C'è Zanetti prima, Verona che è tornata alla vittoria dopo 3 sconfitte consecutive, nonostante questo derby contro la squadra di Francesco fosse subito andato sotto nel punteggio per gol di Oristanio, poi Tengsted e un'autorete del portiere del Venezia, Joronen, hanno regalato 3 punti molto emotivi per lo stesso allenatore dell'Hellas, Paolo Zanetti, un altro ex, ascoltiamolo.
Vincere un derby che credo che sia il massimo, ovviamente lo dedichiamo ai nostri tifosi, perché è il primo minuto dopo 3 sconfitte consecutive, spingerci verso e ribaltare una partita del genere fino alla fine, la squadra è stata, diciamo, accompagnata e devo dire la verità, oggi è uscito tutto il nostro orgoglio, tutto il nostro carattere, le abbiamo pareggiate, abbiamo iniziato poi a macinare occasioni su occasioni, e lì ho visto la mia squadra, io ho visto la squadra che voglio, mi sono emozionato anch'io e sono contento per i ragazzi perché se lo meritavano. Vincere le partite in Serie A è molto difficile, noi ne abbiamo già vinte 3, vuol dire che questa squadra comunque ha dei valori anche se ha degli alti e bassi.
E meno male, era contento. Adesso passiamo al derby dell'Emilia, che invece di gol ne ha fatti registrare 0.
0-0 è finita, e il quarto pareggio consecutivo in casa per il Bologna di Vincenzo Italiano. Ascoltiamolo.
Non subiamo gol, siamo secondo me ancora dopo 5 rotazioni o 6 rotazioni abbiamo mantenuto la nostra identità. Per me abbiamo fatto una buona partita. Urbanski o Castro, per un soffio qualcuno la mette dentro di testa, la vinciamo e parliamo di altro. Però dobbiamo fare di più in zona gol, perché creiamo tanto, produciamo tanto, in questo momento non riusciamo a buttarla dentro, dobbiamo crescere con gli esterni, dobbiamo crescere con i centrocampisti, ed è un peccato perché le partite in casa bastava un po' di più per cercare di fare qualche punto in più. Mi dispiace, ma lavoreremo per migliorare questo aspetto.
Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna. Un altro pareggio, quello dello U-Power Stadium di Monza, preceduto da una piccola polemica, quantomeno accennata, sulla designazione arbitrale, arbitro di Roma per questo Monza-Roma. Ascoltiamo cosa ha detto al riguardo l'allenatore dei Brianzoli, Alessandro Nesta.
Cosa ne pensi di un arbitro di Roma che arbitra Monza-Roma?
Grazie. Magari è della Lazio, magari è laziale. Ti fa per noi magari, non lo so, non credo a queste cose, credo sempre nella bontà delle persone, nella bontà del sistema calcio che garantisce trasparenza e tutto, no, non guardo quello, tante altre cose da pensare che l'arbitro, spero che faccia una buona partita, poi non mi interessa.
Grandissimo Alessandro Nesta, ci chiamano, pronto?
Forza Roma!
Chiama?
È una sintesi della giornata anche di ieri, della quale parleremo nella seconda ora di trasmissione. Adesso è tutto per quanto riguarda la prima. Restituiamo la linea a Massimiliano Cuculo per un aggiornamento delle notizie.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.